Alice, ho fatto una cosa terribile, ho sbagliato. Buongiorno a tutti, questa è Mille Storie, un'altra settimana di Mille Storie. Ho fatto una cosa che non dovevo.
Si è appena bevuto una piccola boccetta di zenzero e...
E zenzero puro.
Ah, zenzero puro.
Sì.
Pazzo, di lunedì mattina così.
Eh sì, perché è stata... Vabbè.
Sarà stata
dovremmo darmi una carica. Buongiorno, questa è Mille Storie, lei è Alice Petronici.
Ma buongiorno, e lui è Stefano Ferrando.
Allora, in questo giro larghissimo,
sì,
che è Mille Storie, sai che siamo arrivati, lo dico un po' così,
dillo,
all'ultima settimana della seconda stagione di Mille Storie.
È assurdo. Assurdo.
Vola il tempo, eh?
Vola, quando ci si diverte, pensa un po'.
Beh, noi sì. Voi vi divertite?
Esatto.
Magari mettendo mano al numero della comunità WhatsApp di Mille Storie,
che è sempre lo 076-321-1113.
Vi divertite anche a parlare al centralino con Tania Ciriaco, che sta preparando, mi sembra, la pastiera per i prossimi giorni.
Mi sembra, allo 0848-030808.
E si diverte in regia Iari Salvagno?
Sicuramente, questo io sono sicura, facendo... 100%, fa sì con la testa? Sì, con un bel sorriso, mi piace.
Alice, c'è un'altra cosa che mi sta facendo impazzire da un paio d'ore.
Io lo so parte. Cos'è.
Perché
lo so cos'è.
Iari, mi dispiace, tu sei a distanza.
E quindi non puoi capire, ma ti faremo capire.
Sì, mi dispiace per tutti voi, perché la radio né la TV in questo momento sono in grado di trasmettere i profumi.
Esatto, purtroppo, ma ci arriveremo anche a quello, secondo me.
Io qui tra le mani e qui a due metri ho un disco di cioccolato,
mm-hmm,
che ci hanno mandato e ci hanno regalato. Adesso per chi guarda, questa è una cosa veramente meravigliosa,
sì,
clamorosa. 2,45 giri della Vie en Rose,
bellissime, interamente.
Ecco, solo che sono di cioccolato.
Un profumo. Io sono un po' distratta
ce
oggi.
Perché fanno il pane alla bottega del fornaio a Mendrisio, fanno,
sì,
il pane e ascoltano Mille Storie.
Intanto ci hanno fatto il disco.
Abbiamo creato anche questi mostri.
Fantastico, grazie, veramente grazie mille.
Se,
apprezzatissimo.
Guarda Iari come sta ridendo. Dopo? Va bene.
Dopo.
Allora, intanto io ho fatto pieno di energia con un po' di zenzero.
Sì,
anche
sì.
Lo faremo con questo disco di cioccolato della Vie en Rose. A questo punto è giusto fare il pieno di energia anche per voi. Partire con il piede giusto, stavo quasi dire con il pedale, visto il mio ultimo weekend. Quindi ci vuole la canzone giusta e io ce l'ho, senti un po'.
Ah, bella.
Senti già il ritmo, eh?
Sto ondeggiando.
Ma che ondeggiando? Pedalando.
Ok, ok.
Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta. Sei libero il pignone, lo sceglie la corona, che attraverso una catena condiziona il moto del sistema, monarchia meccanica, che ha giurato fede eterna alle leggi della fisica, statica, termodinamica, quasi democratica, se quando si ferma si va ruota libera, o tirannica, con la fissa dello scatto, senza i freni che difendono dall'impatto. È mansione del pignone fare la rivoluzione, portare il movimento in ogni direzione, in costante acrobazia irradia l'energia dal centro fino alla periferia, è solo una questione di rapporto tra ingranaggi e tutto gira liscio fino a che non ti scoraggi, che l'unico motore qui sei tu con il fiatone a spingere in salita per la vita il carrozzone.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta.
Pedala.
sai bene che la storia è ciclica, come la pazienza è biblica, e la peggior salita è una discesa ripida, repentina, tutta tornanti, serpentina, peso in avanti, giù dalla china, come una valanga controllata, precipiti in picchiata, il paesaggio vola dentro una zoomata, guardi dove vai, vai dove vuoi, occhi aperti e sai come stai, fai come puoi, il traguardo arriva quando meno te lo aspetti. E un parcheggio di bici, appoggiate i cavalletti, bici abbandonate là, senza controparte, pronti a ripartire se qualcuno parte, pronte per andare lontano, cambiando i rapporti, andandoci piano. Pensa che una volta una bici fece piangere un uomo, diventarono amici, lei gli chiese perdono.
Pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
insegui la tua storia ovunque vada,
pedala,
macina chilometri di strada,
pedala,
l'hai voluta tu la bicicletta,
pedala,
più in fretta,
pedala,
più in fretta.
Sono pazzo?
Sei pazzo, no, ho appena preso un infarto perché Aldo ci scrive, non si dicono alcune parole in radio, che inizia con la C, vabbè lo sapete, ecco. E io invece ho detto a Stefano pazzo
per lo
perché
zenzero puro.
Ha bevuto lo zenzero, mi sono presa un infarto.
Ma veramente, okay. Aldo, cioè lì
veramente.
Mi è sbiancata assolutamente, poi ieri è andata a recuperare subito, fenomeno.
Abbiamo recuperato, abbiamo controllato, era pazzo, scusate.
Perché non sempre... tutto quello che senti o quello che vedi
è vero,
è vero, ecco.
Certo,
anche Pedala di Frankie High Energy,
sì,
non è quello che sembra, cara Alice, quindi tranquilla, tranquilla. Non ti ammorberò con un pippone clamoroso sulla bellezza della bicicletta, sulla follia della Roubaix, sul fatto che in bicicletta siamo tutti uguali, che non lo dico io, lo diceva Henri Desgrange, che è il papà del Tour de France. Poi dei conti, qualcuno più uguale di qualcun altro lo trovi sempre. Io dico anche per fortuna, perché se fossimo veramente tutti uguali, sai che noia.
È vero.
E qualcuno più uguale di qualcun altro è quell'essere, solo apparentemente umano,
sì,
che di nome fa Mathieu e di cognome Van der Poel, perché ci scrivono anche che hanno seguito.
Continuano a scrivere, sì.
Tra l'altro, senti come suona bene, come musicale questo nome, Mathieu Van der Poel.
È
puoi,
vero.
Puoi anche leggerlo come Mathieu Van der Poel, oppure Mathieu Van der Poel,
perché è musicale,
è molto musicale, perché in sella, come nella vita, bisogna saper variare, bisogna saper cambiare il ritmo, e lui che è una divinità su un cavallo in carbonio ce lo ha dimostrato appunto ieri a modo suo, e siete in tanti che ce lo state scrivendo, avete apprezzato. Dove l'ho apprezzato? Beh, ieri alla Parigi-Roubaix, in effetti, su quelle strade di epoca napoleonica, fra i campi di cicoria, pensa. Si fa la storia fra i campi di cicoria, terreni di epiche battaglie che profumano di leggende medievali, oppure sfiorando le trincee della Grande Guerra, dove la leggenda lascia posto alla cattiveria, alla bruttura umana. Pedala lui nelle stesse condizioni dei suoi avversari, Mathieu Van der Poel, ma mentre gli altri devono vedere dove mettere la ruota, quale traiettoria prendere, lui... non chiedermi perché, lui sa già dove andare, sa già cosa trovare dietro una curva, vede già quello che gli altri non vedono o scorgono, lui lo vede e gli altri lo vedono con una frazione fatale di ritardo. Per esempio, Alice, tu conosci qualcuno che ha visto cose che noi umani, dico, a parte Roy Batty?
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Vabbè, va bene, Alice. Adesso,
allora,
ecco, anche un tanti. Sì, largo dei bastioni di Orione, va bene. Ecco, Alice, un tantino meno di enfasi andrebbe benissimo.
Sì,
basta anche qualcosa di utile, qualcosa che migliori la vita di tutti i giorni.
Esatto, io ce l'ho.
Sì.
Ho visto oltre, o meglio, qualcun altro ha visto oltre. Sì. Però ti devo portare in Illinois. Fine 800, 1883 per la precisione. Allora, ci troviamo in una casa elegante, una di quelle in cui si fanno delle cene raffinate, eleganti, nella quale il tavolo da pranzo è apparecchiato rigorosamente con il servizio prezioso, e ripeto prezioso, di porcellana. La padrona di casa è Josephine Garris Cochrane, attentissima ad ogni dettaglio. Tutto in casa deve essere perfetto, però è stanca.
Che noia, una casa dove tutto è perfetto, scusami.
Sì, lo so, però è bello comunque,
sì,
no?
Vabbè.
Da quel non so che, però lei è stanca, anzi è esasperata. Alla fine di ogni cena i domestici sparecchiano la tavola, ovviamente, e si mettono anche a pulire tutto il servizio della famiglia. Piatto dopo piatto, forchetta dopo forchetta, tutto deve splendere grazie alle loro manine, ovviamente. E vi dirò, è tutto assolutamente pulito, ma ogni volta c'è un nuovo piatto scheggiato. Troppa foga, forse? Paura di non pulire abbastanza bene, perché Josephine comunque è severa, Probabilmente... Però non importa, perché Josephine è stanca, cioè non ne può più. E lei è una donna che non si lamenta, lei agisce. Infatti prende carta e penna, fa dei calcoli, disegna e mette insieme un calderone di rame con delle ruote metalliche, dei cestelli, una pompa per spruzzare acqua saponata e pulita, ci aggiunge una manovella che attiva il tutto grazie proprio alla forza, all'energia umana, e voilà! Ecco la prima lavastoviglie della storia. Tutto questo, ripeto, a fine 800, è un tempo in cui le donne non possono votare e nemmeno fare tante altre cose, cioè il voto devono aspettare.
Hai voglia proprio.
E lei crea qualcosa di mai visto prima. Registra il brevetto, è numero 355139 per i più nerd, non si sa mai, magari qualcuno se lo vuole segnare. Anni dopo lo porta anche alla Fiera Columbiana di Chicago e vince il primo premio. I giornali ne parlano, i ristoranti iniziano a ordinarla, le navi da crociera la installano, gli hotel più prestigiosi la vogliono assolutamente nelle loro cucine.
E ci credo.
E Josephine fonda anche la sua azienda personale. Però prima di vederla nelle case ci vuole un po', perché le cucine sono troppo piccole, non hanno nemmeno una pressione dell'acqua abbastanza alta, oltre al piccolo dettaglio fondamentale che costa tantissimo, ovviamente. Quindi per decenni rimane un lusso per hotel, ristoranti molto importanti, e solo negli anni 50 inizia a popolare un po' le case americane, tutto grazie alla diffusione dell'elettricità e l'ascesa della borghesia. Per il resto del mondo, invece, dobbiamo aspettare ancora un po' gli anni 80. E devo dire che la lavastoviglie,
subito dopo il voto alle donne,
esatto, negli anni è stata sperimentata parecchio, non solo per lavare i piatti, non so Stefano se lo sapevi, ma c'è chi cucina con la lavastoviglie. Pensa che in un periodo...
No, fermo, io sto già guardando, Iari sta già ridendo e io anche.
C'è stato un periodo negli anni 70 in America in cui va di moda cucinare il salmone in lavastoviglie. Procedimento molto semplice, l'ho studiato. Si prende il salmone, lo si avvolge nella stagnola, si imposta al ciclo caldo, perché attenzione deve essere caldo, ed ecco un piatto gourmet fatto tra i piatti sporchi. Non è un'idea geniale? O forse folle? Non lo so. Io non sono molto convinta. Guarda, non so se proverò, eppure piaceva, andava alla grande.
C'è qualcuno a casa che ha mai cucinato il salmone o la pasta, come suggeriva Iari, nella lavastoviglie? Io non so veramente che cosa si possa cucinare, però so che puoi mettere in lavastoviglie delle cose che regolarmente, quando escono, sono ancora sporche.
Ah sì, sicuro, vero.
Alla faccia di tutte le pubblicità di quegli allegri personaggi che mettono pentole, teglie incrostate che neanche nei peggiori bar di Caracas, dove notoriamente fanno delle lasagne meravigliose.
Ovviamente.
Ecco, per esempio, la teglia della parmigiana. Anche la teglia della parmigiana non scherza da mettere in lavastoviglie. Poi quando esce non sai mai. Parmigiana che, se ci fosse una sigla, potremmo far partire la sigla di Casa Ferrando, che cosa fa Stefano Ferrando, storia di un giornalista che rientra nel cuore della notte da Roubaix per la fame chimica post-adrenalinica da gara, finisce per scofanarsi una teglia di melanzane alla parmigiana.
Aspetta, quante ore fa è successo?
Poche.
10.
Era 1:30, diciamo. Per la cronaca, se vi interessa,
sì.
Deliziose.
Sicuramente, su questo non ci sono dubbi.
E ho dormito come un bebè. Poi ho avuto bisogno dello zenzero poco fa per riprendermi.
Esatto, è un circolo vizioso.
Tra l'altro,
sì.
Alice,
dimmi tutto.
E voi a casa, sapete perché si chiama parmigiana? Vi do un paio di minuti.
E io non ne ho idea.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei in un gala sa, lei ti farà girare il mondo senza avere mai.
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei in un gala sa, lei ti farà girare in senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai?
Che idea?
Quale idea?
Balla. Dai, balla. Che idea?
Ma quale idea?
Balla. Balla.
Balla.
La parmigiana balla. Perché?
Vi ho fregato. Allora, adesso faccio tanto il saputello, però ci sono cascato anch'io.
Sì.
Perché tutti... Allora, parmigiana si chiama così perché sopra le melanzane...
Metti?
Il parmigiano.
Parmigiano.
1400, quasi 1500.
Dimmi.
La melanzana sbarca in Sicilia. A portarla sono gli arabi che a loro volta l'avevano scoperto nella lontana India. La base di questo piatto, lo sappiamo benissimo, è la melanzana,
certo.
Pomodoro e formaggio.
Mm-hmm.
Tra l'altro, allora, stiamo parlando 1400, quasi 1500. Inizialmente melanzana. Perché per il pomodoro bisogna aspettare che arrivi dall'altra parte dell'oceano. Ok. Esattamente come se fossero delle listarelle delle persiane, le fette di melanzane vengono sovrapposte una all'altra, alternate al cacio, al formaggio. Perché vi parlo delle persiane? Perché quelle in Sicilia si chiamano parmigiana.
No.
Sì, fateci caso, la sovrapposizione è un po' la stessa cosa. Le listarelle.
Effettivamente non ci avevo mai pensato,
ecco. L'unica differenza credo che sia che ciucciare una listarella di legno sia meno gustosa
penso anche più dolorosa.
Allora, se pensate che sia una teoria fantasiosa, sappiate che l'Accademia della Crusca la considera corretta. Altri, ma non sono la Crusca, sostengono invece che parmigiana derivi da petronciana.
Che mi ricorda
Alice,
il mio cognome.
Alice,
in una
ci
maniera...
devi dire qualche cosa?
Petronciana. E cosa vuol dire petronciana?
È una parola di origine persiana utilizzata per indicare proprio la melanzana. Allora, la prima parmigiana deve essere molto simile alla moussaka. Mi confermi che moussaka, non moussaka?
Sì. No, moussaka, moussaka, da quel che so io.
Fritto, moussaka, è moussaka, vedi che sbaglio sempre. Tra l'altro, fritto mio, portami via direttamente alla citrosodina o un bicchiere di stura lavandini, perché mangiarla è sempre un po' leggerina, ecco. Il primo a parlare di parmigiana è Vincenzo Corrado. Chi sarà mai?
È un cuoco
che nel 1733 ne fa menzione nel suo libro Cuoco Galante. Sembra quasi il titolo di una trasmissione.
Bello.
Ecco. Lui è pugliese, ma è al servizio dell'aristocrazia napoletana e prende ispirazione da una ricetta che prevede zucchine fritte nello strutto, pecorino condite con burro e parmigiano e ripassate in forno. Una leggera pesantezza.
2000 calorie a cucchiaio.
Come minimo. Ma nella querelle alla fine entra anche Parma. Siamo partiti dalla Sicilia, siamo andati a Napoli. Tra l'altro Napoli che si prende il merito del primato di aver aggiunto la mozzarella.
Perché che fai, te ne privi?
No, assolutamente. Ma si arriva appunto anche a Parma. Perché? Perché alcuni manoscritti citano il cucinare alla parmigiana, cioè facendo riferimento all'abitudine di cucinare le verdure appunto a strati con abbondante uso del celebre prodotto caseario. Per me, guarda Alice, mettetevi d'accordo, vale tutto, a patto che mi lasciate una porzione di parmigiana
per l'una di notte,
buona come quella di ieri sera, di questa notte, e che soprattutto qualcuno metta poi la teglia in lavastoviglie.
Tutto ciò che da dire ho detto, tutto ciò che da fare ho fatto, guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo ancora un po' perso a pensare a me. E mi ricordo le tue dita mentre sfogliano le pagine di un libro che non so neanche dove ho messo. E ti ricordi quella volta insieme in macchina, la mia canzone preferita, forse sai ancora qual è. Ho detto tutto ciò che da fare ho fatto, e se ripenso a quella volta ti parlavo, ma che strano, eri distratto. Se me lo chiedi non vengo più a bere, anche se vado via vuoi rimanere. Ormai lo sai, non c'è più nessun film da vedere, niente che ci lega insieme.
Fermo, se mi tocchi ho solo paura
io dormo sempre benissimo, anche con la parmigiana nel cuore della notte, caro Matteo Romano, testa e croce. Alice, facciamo così.
Dimmi.
Facciamo testa o croce per decidere chi racconta la prossima storia.
Dai, va bene.
Facciamo testa vinco io, croce perdi tu, va bene?
Ok, okay. Perché decidi già tu così?
Iari sta lì. Ti ho detto testa vinco io, croce perdi tu.
No, ma vedi che io sono veramente... Vabbè.
Va bene, testa o croce, che è un metodo comunque giusto, eco per... Oh, qua è la monetina, dopo proviamo.
Sì, la vedo,
però
la
ormai
vedo.
Sono partito. È un metodo equo per dare a me e a te le stesse chance di vincere.
Sì, se già mi prendi in giro, ecco, all'inizio, però
il problema è che è un falso storico. Non clamoroso, ma è un falso storico, perché l'agognato e sbandierato 50%, tale sì. Non è.
No dai.
No. Allora, in questi casi che cosa ci vuole? Ovviamente un professore di matematica e statistica.
Ovviamente, ce l'abbiamo?
Sì, però stranamente questo non è del Massachusetts.
No?
Non so se avete mai fatto caso, quando ci sono queste statistiche, questi lavori, l'università è quella.
Esatto.
No, ecco, questo invece è un professore della Stanford University.
Beh, anche lì.
Percy Diaconis, credo che sia di origine greca, così torniamo anche alla Mussacca, tutto mm-hmm. collegato, come sempre. È il primo a contestare nel 2007 l'idea che nell'esperienza empirica il lancio della moneta dia un risultato effettivamente casuale.
Sì.
Sostiene, infatti, che sono leggermente maggiori le probabilità che la moneta, per ragioni di fisica... Chiamiamo subito Vincenzo Schettini, il nostro professore di fisica.
Potrebbe aiutarci.
Ecco, io tra l'altro l'ho fatto ieri, gli ho mandato un messaggio.
È vero?
Lui mi ha bacchettato perché mi ha detto: guarda che ho fatto una lezione su Instagram proprio su questo, quindi valla a recuperare.
Davvero?
Esatto.
E te l'ha spiegato in due secondi.
Sono andato a recuperarlo. Allora, per ragioni di fisica, per queste ragioni, la moneta tenderà a mostrare, dopo il lancio, la stessa faccia che mostrava al momento del lancio. Quindi se tu hai testa,
sì,
quando la lanci... c'è una piccola percentuale di possibilità in più che quando ricade sia veramente testa.
Ok.
Allora, un team di 48 studenti dell'Università di Amsterdam, per sostenere e dare corpo alle teorie di questo Diaconis e ai suoi esperimenti, hanno fatto e ripetuto più volte l'esperimento. Tra l'altro c'è un lancio continuo di 12 ore che hanno caricato su YouTube. Se volete farvi del male, lo guardate.
Guardatelo.
Ecco, se non prendete sonno. Gli studenti, guidati dal professore Wagenmakers,
mm-hmm.
che sembra il nome di una collina dell'entroterra olandese nell'Amstel Gold Race, ha ricondotto l'esperimento tanto semplice quanto ripetitivo.
Okay.
Sono state lanciate diverse monete in aria per un totale di 350.757 volte, con lo scopo di dimostrare l'imparzialità della diffusissima pratica. Insomma, la faccio breve.
Sì.
51% di probabilità che in effetti la faccia che...
Quando
la lanci, esatto.
Pensa un po'.
Comunque, noi diciamo: ti sei mai chiesta perché si dice testa o croce? O quando?
Non me lo sono mai chiesta, perché l'ho sempre fatto per la monetina, e quindi ho detto sarà quello.
Sinceramente, guarda, io in 53 anni ho visto migliaia di partite di calcio, tennis con tanto di sorteggio, e mai, e dico mai, mi sono posto la questione. Ci voleva mille storie, forse.
Ci voleva per forza.
Però. Pensiamo alle monetine. Le monetine sono anche il primo modo per sentirsi ricchi, per comprare magari qualche cosa, che magari una caramella, un mm-hmm. piccolo gioco, un gelato. Chi non ha mai risparmiato, non ha iniziato a risparmiare mettendo le monetine, certo, nel salvadanaio, magari anche nella bottiglia.
Vero.
Cioè, quando ero piccolo magari mettevi 5, 10, 20 centesimi in una bottiglia. Sono
certo.
Le monetine che ci fanno sentire per la prima volta grandi, capaci di grandi cose, di fare grandi cose, guarda, ti dico, non di comprare grandi cose. Ti faccio un esempio. Un giorno Benjamin Spock, che non è quello con l'orecchia punta,
quello è un altro.
Di Star Trek, no, è il padre della moderna pedagogia,
okay.
Quello che cambia il mondo. Cambia il mondo in primis il suo con il suo libro, Il bambino come si cura e come si alleva. Cambia il suo mondo perché ne vende 50 milioni di copie, quindi potete immaginare come. E
sì.
Cambia il mondo di milioni di genitori e di bambini. Occhio e croce rende migliore la vita di molti genitori e per conseguenza anche quella dei loro figli. Lo fa, tra l'altro, dopo aver vinto, io questo non lo sapevo, lo ignoravo, aver vinto una medaglia olimpica ai giochi di Parigi del 24.
Appure.
Dove arriva dopo una lunga traversata atlantica. Lui, per allenarsi durante il viaggio, avrebbe potuto farlo la traversata poteva farla anche a remi, mm-hmm. visto che pratica appunto il canottaggio. Ma voi state pensando che sarebbe stato un po' estremo, esagerato, sì. Però non impossibile, dato che esiste una competizione del genere. Hai mai sentito parlare della Talisker Whisky Challenge?
No.
Non avete mai sentito? È vera. Cioè, guarda, te ne parlo al volo perché è una cosa pazzesca.
Dimmi.
Si parte dalle coste della Gomera, mm-hmm. Dalle Canarie, e si arriva ad Antigua con la sola forza delle braccia. Sono 3.000 miglia nautiche, che se ho fatto bene il conto sono 5.500 chilometri. Ma torno in me perché stavo divagando.
Era di interessante però, vai sì. pure avanti.
Torniamo al nostro dottor Spock. Un altro giorno, molti anni dopo la sua medaglia di Parigi, e molti anni dopo il suo libro che ha cambiato il mondo e che era finito in una casa californiana, di una famiglia californiana, il dottor Spock si ammala. Le cure sono particolarmente costose, anche per chi ha guadagnato tantissimo con le sue teorie, i suoi libri, le sue conferenze, ed è sua moglie ad annunciare pubblicamente la sua malattia. Cosa succede? Pochi giorni dopo trova nella cassetta delle lettere una busta. L'indirizzo è scritto con una grafia infantile, non c'è dubbio. Lei la apre e al suo interno trova $2 e con esso anche un bigliettino. Caro dottor Spock, ho 9 anni. I miei genitori sostengono che sono un bambino felice e dicono che il merito è suo. Ecco, allora io questi $2 che ho risparmiato in questi mesi glieli mando per le sue medicine.
Oh no,
vedi che si possono fare grandi cose con le monetine, qua erano 2 banconote, ma con quei pochi risparmi.
Ma che carino.
Poi quelle monetine, c'è cioè chi le vede anche arrivare sulla sua testa e segnano la fine di un'epoca. Il simbolo, sono diventate il simbolo di una società che si ribella e che crede di aver scovato i ladri, trovato la ricetta per un mondo migliore. Sono quelle monetine che piovono sulla testa di Bettino Craxi mentre esce dall'hotel Raphael di Milano, che segnano un po' l'inizio di Mani Pulite. Possiamo dire a distanza di anni che è stata una pia illusione di aver trovato i ladri e di aver reso il mondo migliore. Vabbè, comunque, poi ci sono le monetine simbolo di libertà, quelle del jukebox,
sì.
quelli della mia età, lì ce lo sanno benissimo. Con una monetina ti sentivi libero perché ascoltavi a ripetizione quel disco, quel 45 giri, che ovviamente dopo un po' iniziava a saltare perché tutti ascoltavano quello. E poi c'è la monetina che ti può far vincere lo scudetto. Atalanta-Napoli, i partenopei di Maradona stanno sfidando il Milan stellare di Sacchi, quindi il calcio super organizzato del Milan con quello fantasioso di Diego e dei suoi compagni. Il Napoli in classifica è dietro al Milan di un punto e il Napoli gioca a Bergamo con l'Atalanta. La partita è bloccata sullo 0-0, siamo al minuto 77. Dalla curva bergamasca vola una monetina da 100 lire che colpisce la testa bionda e riccioluta di Alemão. Il brasiliano è soccorso dal massaggiatore Carmando, che gli dice: stai a terra,
stai fermo.
Uscirà dal campo, il referto medico parlerà di lieve trauma cranico. La partita si conclude 0-0, ma tutti sanno che a tavolino qualcosa cambierà. E infatti arriverà lo 0-2, la vittoria del Napoli per 2-0. Napoli e Milan dopo quella partita si ritrovano a pari punti. Il Napoli dopo andrà a vincere a Bologna e il Milan andrà a giocare a Verona. E i milanisti lo sanno, Verona per i rossoneri è storicamente la fatal Verona. Penso che sia chiaro come è finita.
Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Vi fidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di padronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi, se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti voi fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarla, l'altra per sparire. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo, adesso le ricordo se non mi confondo. Non mi impiccio, se vinci prendi tutto, se perdi in fondo è solo qualche spiccio. Il rischio è minimo, la posta in gioco alta. Prendi una moneta, amico, e gratta. Credici, provaci, potresti fare 13. Se c'è di turno adesso sei pazzo, riflettici. Il tuo destino sta girando ora. Sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Una monetina a te, una monetina pure a te. Così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Una per trovarti, l'altra per sparire.
Alice, guarda, ho sì. giusto ancora una monetina se vuoi andare a comprarti qualche cosa. Sei stata, non te lo dicevano da piccola, sei stata sì. brava, vai a comprare.
Mi davano le monetine per andare a comprare il gelato, le caramelle. E a proposito di gelato, sta arrivando il caldo.
Eh? Ma dove?
La coccola estiva, adesso no, questa settimana dai, è un po' così. Però diciamo
cioè,
che questa, questa settimana è l'eccezione, ok? Però vi dirò che questo gelato mi piace molto di più oggi, perché ho scoperto che quando si parla di lui si possono fare dei salti temporali, ma tantissimi nella storia, e sapete bene quanto li amo. Quindi tutti pensano che il gelato
piace zompettare
sia nato nella modernità, ma la verità è che vi devo portare dai persiani nel 500 avanti Cristo, mentre scavano esatto, dei pozzi enormi nel terreno, chiamati Yakchal, scusatemi per la pronuncia. Li usano per conservare la neve portata giù dalle montagne, e con quella neve preparano bevande dolci e ghiacciate, aromatizzate con succo di frutta e rose. Praticamente l'antenato del sorbetto che facciamo adesso. Facciamo qualche passo in avanti, facciamo passare un po' il tempo, andiamo dai romani, che non possono mai mancare, lo
sono
sappiamo.
Sono pazzi questi romani, come diceva Asterix.
Nerone, imperatore romano, si fa arrivare neve dagli Appennini per miscelarla con miele e frutta. Altro che delivery, questo è praticamente, parliamo di ghiaccio espresso a cavallo praticamente.
Il delivery di Nerone mi mancava.
Esatto, ma non è l'unica passione di Nerone, il gelato. Ma è un artista lui, lo sapevi? Cioè lui suona la lira, canta, recita, si esibisce in pubblico, in teatri affollati, tra applausi veri e inchini più o meno forzati a dipendenza, perché nel 66 d.C. parte per la Grecia e fa un vero e proprio tour artistico imperiale.
Guarda che Nerone, sottovalutato. Lui
no, no, fortissimo. Sì. Partecipa ai grandi giochi olimpici, pittici e istmici.
Sì.
Allora ammetto che qua, aspetta un attimo, ci vuole una cosina.
Stai entrando nel dettaglio, quindi.
Eh sì, perché nell'antica Grecia c'erano tre super tornei: olimpici, pittici e istmici. Erano chiamati giochi panellenici, cioè per tutti i greci.
I giochi
esatto. I giochi olimpici erano dedicati a Zeus, si facevano ad Olimpia ogni 4 anni, proprio come oggi, e c'erano corse, lotta, pugilato e la corsa dei carri. Poi abbiamo i giochi pittici, dedicati ad Apollo, che si facevano a Delfi, dove c'era il famoso oracolo. Qui si gareggiava anche con la musica, la poesia, il canto, ed ecco perché Nerone ne era così appassionato e li adorava.
Sanremo. Esatto. È un'invenzione.
Giochi istmici erano invece dedicati a Poseidone, si facevano proprio vicino a Cornito, vicino al mare. C'erano sport e gare musicali anche
a Corinto.
Corinto.
Sì, no? Era un attimo.
Sono dislessica, scusate. C'erano sport, vabbè, gare musicali, sì. E si facevano anche gare in barca. Tornando a Nerone, comunque, ecco. Indovinate, gareggia e vince tutto. Praticamente tutti i premi vanno a lui. Però, perdonami, torniamo al gelato, perché prima che si arrivi ad adesso, all'amatissimo gelato, dobbiamo andare prima all'espansione del mondo arabo, che porta con sé il sapere dei dessert ghiacciati che si raffinano. Arrivano nuove tecniche, nuovi gusti e approdano in Sicilia attorno al IX secolo. E lì succede la magia. Nasce la granita con zucchero di canna, limone, la famosa neve dell'Etna. Saltiamo, salto temporale.
Saltiamo e facciamo presente che oggi veramente Sicilia caput mundi,
certo.
Tra parmigiane, gelato.
Però andiamo al XVI secolo. Cosimo Ruggero viaggeri, alchimista e cuoco della corte dei Medici, sta sperimentando una miscela ghiacciata e dolce ed ecco finalmente il gelato moderno che prende forma. Ma attenzione, è Caterina dei Medici che, sposando Enrico II di Francia, esporta la tradizione a Parigi e i francesi impazziscono, come biasimarmi alla fine. Comunque, da lì l'Europa comincia a raffreddarsi di gusto fino al genio Francesco Procopio dei Coltelli, un siciliano che fonda il Café Procope a Parigi.
Il caffè più antico di Parigi.
1686. Frequentato, sei già stato?
Sì.
Lì lui serve il primo gelato al pubblico, perché non lo inventa, ma lo distribuisce come succede ancora oggi, e mi hai spoilerato il finale. Cioè che a Parigi c'è ancora.
Lo so.
E tu ci sei stato, però non è più una gelateria.
Ma perché tu non mi ascolti più come una volta?
Ma non è vero.
Perché durante i Giochi Olimpici, quando andavo a zonzo per la città a scoprire qualcosa che non c'entrava niente con i Giochi Olimpici,
sì,
ho parlato anche, sono stato al Caffè Procope.
Ah sì?
Sì.
Bellissimo, adesso è un ristorante, cioè, buonissimo.
Cioè sia caffetteria che ristorante.
Bellissimo.
Mi hai fatto quasi venire voglia di un gelato nonostante il tempo.
Anche a me, anche del sole però.
Sì,
più,
ecco,
del sole che del gelato.
Mi sa che sarà più facile prendere il gelato in questa settimana. Ma restiamo positivi
sempre, perché noi siamo positivi. Torniamo domani per l'ultima settimana di Mille Storie, sì, di questa stagione. Noi ve lo ricordiamo ogni tanto
così.
Comunque adesso c'è il notiziario in lingua facile per tutte le persone che hanno difficoltà nella comprensione. E noi torniamo a domani. Niente zenzero domani mattina, te lo dico.
Va
Stefano.
Bene, ok.
A domani.